Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran fiducia in Parlamento al governo di Raisi. Oggi il presidente al mausoleo dell'imam Khomeini. Amir Abdullahian, le priorità della politica estera del nuovo governo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Giovedì 26 agosto 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con la rubrica Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia è 5.925 kHz pari a 49 metri. Il nostro indirizzo è email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Ieri il Majlis, Parlamento Islamico Iraniano, ha concesso la fiducia ai 18 dei 19 ministri proposti dal nuovo presidente Ebrahim Raisi per il suo governo dopo 5 giorni di dibattito. L'unica bocciatura dell'Assemblea Islamica dell'Iran riguarda Hossein Bogholi, che era stato designato al Ministero dell'Educazione. Raisi avrà adesso 3 mesi di tempo per proporre ai deputati un sostituto. E oggi e stamane, giovedì, il presidente Raisi si è recato, come vuole anche la tradizione della rivoluzione islamica, al mausoleo dell'imam Khomeini per rinnovare il patto di fedeltà agli ideali del fondatore della Repubblica Islamica. Dopodiché inizierà la prima riunione, che ha già cominciato, la prima riunione del gabinetto con la presenza dei suoi ministri, approvati appunto ieri dal Majlis. A dare questa notizia, vicepresidente Mohammad Hosseini, citato dal IRIP. Hossein Amir Abdullahian, il nuovo capo della diplomazia, ministro degli esteri della Repubblica Islamica, in un messaggio su Twitter ha detto che il rafforzamento dei rapporti dell'Iran con i suoi vicini, con le nazioni della regione e i paesi dell'Asia è tra le priorità assolute della diplomazia estera iraniana. Ecco, questo è il nuovo messaggio del nuovo ministro degli esteri, che nel suo messaggio si è detto orgoglioso di rappresentare la grande nazione iraniana. Per quanto riguarda il dicastero, il ministero degli esteri, Amir Abdullahian ha sostituito il ex ministro degli esteri Mohammad Javad Zarif. In un video messaggio Zarif ha detto addio alla nazione iraniana e ha detto di apprezzare la generosità del popolo iraniano e si è scusato per tutte le carenze e le mancanze. Poi ha detto che in questi giorni di servizio come il capo della diplomazia della Repubblica Islamica ringrazio tutti voi, brava gente dell'Iran, per la vostra generosità e generosa ospitalità. Cambiamo pagina. C'è un alto pericolo di attacchi da parte dei terroristi Daesh e ISIS contro l'aeroporto di Kabul. A lanciare allarme i servizi intelligence di Stati Uniti, Inghilterra e Germania. Il tempo sta per scadere, manca poco per lasciare Afghanistan entro il 31 agosto, data del ritiro delle truppe occidentali. Il segretario di Stato americano Antony Blinken apre però un spiraglio. I talebani si sono impegnati a lasciar partire americani e afghani a rischio anche dopo agosto. Le operazioni di evacuazione dei civili dall'aeroporto di Kabul si stanno per concludere, per lasciare gli ultimi giorni disponibili prima del 31 agosto al ritiro dei militari occidentali. Sul ritiro americano, sull'atteggiamento fallimentare degli Stati Uniti, ieri al G7 il presidente americano Joe Biden ha resistito ai suoi alleati e quindi ha insistito sul ritiro delle truppe americane entro il 31 agosto. Restiamo sempre in Afghanistan. L'ambasciata americana ha lanciato un appello agli americani esortandoli a non recarsi all'aeroporto di Kabul. Chi è già allo scalo deve lasciarlo immediatamente a causa di minacce alla sicurezza. A causa di minacce alla sicurezza fuori dai cancelli dello scalo di Kabul, chiediamo ai cittadini americani di evitare di recarsi all'aeroporto, afferma l'ambasciata americana. Il ministro degli esteri russo, stiamo parlando di Lavrov, è atteso oggi in Italia fino a domani per colloqui con il collega Luigi Di Maio e con il premier italiano Mario Draghi. È previsto un approfondito scambio di opinioni sull'agenda internazionale e regionale, compresa l'interazione del G20 e altri formati internazionali, le relazioni con l'Unione Europea e la NATO, la situazione in Ucraina, Afghanistan, Libia, Siria e la situazione nel Mediterraneo. Almeno 14 palestinesi sono rimasti feriti nell'assalto delle forze del regime sionista contro manifestanti a sud di Gaza. Secondo l'IRIB, centinaia di residenti di Khan Yunis mercoledì sera hanno protestato contro il continuo assedio della striscia di Gaza e hanno condannato anche il piano della giudaizzazione della città di Gerusalemme al-Quds occupata, perpetrata dall'entità sionista. La marcia è stata attaccata dai militari del regime sionista che hanno usato droni per lanciare lacrimogeni contro la folla. L'Egitto ha annunciato che riapre il valico di Rafah al confine con la striscia di Gaza assediata in una direzione per 3 giorni per consentire il rimpatrio dei palestinesi bloccati. Il valico, unico accesso alla striscia assediata, non sotto controllo dell'entità sionista. Il ministro della difesa egiziano Mohammed Zaki e l'omologo russo Sergei Shoigu hanno firmato un protocollo di cooperazione congiunta tra i due paesi in vari campi militari e di sicurezza. I due ministri hanno partecipato alla sessione plenaria di chiusura della settima riunione del Comitato Militare Russo-Egiziano per la cooperazione militare. Zaki ha affermato l'orgoglio dell'Egitto nelle sue solide relazioni con la Federazione Russa, esprimendo aspirazione delle forze armate egiziane a sostenere le prospettive e gli aspetti della cooperazione militare tra i due paesi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Yemen, 5 milioni di persone sull'orlo della carestia. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha lanciato allarme per l'aumento del rischio di morte per malnutrizione nello Yemen. Martin Griffiths, che è anche coordinatore dei soccorsi di emergenza ONU, ha fatto riferimento al disastro umanitario che lo Yemen sta vivendo a causa della fame in una riunione tenutasi dall'entità internazionale al riguardo. Griffiths ha esortato a revocare le restrizioni allo spazio aereo dello Yemen per consentire l'apertura del principale aeroporto di Sanaa, con l'obiettivo che i malati si rechino all'estero per ricevere cure mediche pertinenti. Il porto yemenita di Al-Hudaida deve essere riaperto senza condizioni. Gli scontri continuano nella città di Ma'arib e su altri 50 fronti, ha aggiunto il funzionario ONU. Nel frattempo, secondo il rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, UNICEF, 21 dei 28 milioni di yemeniti hanno bisogno di aiuti umanitari per sopravvivere. Di questi, 11 milioni 300 mila sono minorenni. Nello Yemen un bambino muore ogni 10 minuti per cause prevenibili, tra cui malnutrizione e malattie prevenibili con i vaccini, ha ricordato UNICEF, proprio il suo direttore esecutivo, parlando al Consiglio di sicurezza. La sanguinosa aggressione lanciata dall'Arabia Saudita sui alleati contro lo Yemen, con il sostegno dei paesi occidentali dal marzo 2015, con l'intenzione di riportare al potere l'ex dittatore presidente fuggitivo Abdurrabbu Mansur Hadi, questa aggressione ha rivelato il vero volto degli Stati Uniti d'Inghilterra e del regime sionista nel loro sostegno ai crimini sauditi contro il paese più povero del mondo arabo.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam dell'ex cristiano inglese Bruce Patterson. Bruce racconta così questa sua esperienza spirituale. Vorrei cogliere l'occasione per condividere con voi il mio viaggio verso l'Islam e penso di potervi aiutare nel vostro viaggio spirituale raccontandovi questa mia esperienza. Siamo tutti nati in culture, paesi e religioni diversi e in quello che spesso sembra un mondo confuso e travagliato. In realtà, quando osservando bene questo mondo che ci circonda, possiamo facilmente capire quanto sta soffrendo. Guerra, povertà e criminalità, e pensando bene di come noi siamo cresciuti ed educati, si presenta questo dubbio nella nostra mente. Ma come possiamo essere sicuri della veridicità delle nostre convinzioni? Sfortunatamente, la maggior parte delle persone nel mondo decide di nascondersi e fuggire dai problemi in questo mondo piuttosto che alzarsi e affrontare la verità. Affrontare la verità è spesso la strada più difficile da seguire. Ci si deve domandare: sei disposto a difendere la verità? Sei abbastanza forte? Oppure scapperai e ti nasconderai come gli altri? Bruce prosegue ancora. Ho iniziato la mia ricerca della verità diversi anni fa. Volevo scoprire la verità sulla nostra esistenza. Sicuramente comprendere correttamente la vita è la chiave per risolvere tutti i problemi mondani che ci troviamo ad affrontare oggi. Sono nato in una famiglia cristiana ed è stato proprio da qui che ho cominciato il mio viaggio. Ho iniziato a leggere la Bibbia ed a fare domande. Sono rimasto subito insoddisfatto dalle risposte che ho ricevuto. Il parrocco mi ha detto così: devi solo avere fede. Leggendo la Bibbia ho trovato contraddizioni e cose che erano chiaramente sbagliate. Mi chiedevo: Dio si contraddice? Dio mente? Ovviamente no. Ho pensato che le sacre scritture degli ebrei e dei cristiani siano state manipolate. Mi sentivo deluso. Pensavo che non ci sia rimasto altro modo per trovare la verità e distinguere il vero dal falso. Ho cominciato a conoscere le religioni e le filosofie orientali, e in particolare il buddismo. Ho passato molto tempo a meditare nei templi buddisti ed a parlare coi monaci buddisti. In realtà, la meditazione mi ha dato una bella sensazione di pulizia. Il guaio era che non rispondeva a nessuna delle mie domande sulla realtà dell'esistenza. Invece le ha accuratamente evitate in un modo che mi ha fatto pensare che tutte quelle erano solo delle domande stupide di cui non si doveva più parlare. Ho viaggiato in diverse parti del mondo durante la mia ricerca della verità. Mi sono interessato molto delle religioni tribali e del modo di pensare degli spiritualisti. Ho scoperto che tutte queste religioni e correnti spirituali contenevano in sé una parte della verità, ma non potevo mai accettare tutti i loro insegnamenti come veri. Ero sicuro che doveva esistere una verità, dice il non musulmano americano, proseguendo. Non potevo credere in relativismo, perché questo è solamente una forma di fuggire dalla verità. Voglio dire che non ha senso se diciamo ciò che ti sembra vero per un'altra persona sembra falso. Io credevo che potesse esistere solo una unica verità. Mi sentivo confuso. Un giorno sono caduto a terra, ho pregato. Oh Dio, sono così confuso. Per favore guidami verso la verità. E questo è stato il mio primo passo verso la vera conoscenza dell'Islam. Ovviamente sapevo qualcosa dell'Islam, ma solo quello che ci permettono di sentire in Occidente. Sono rimasto sorpreso, però, da quello che ho trovato. Più leggevo il Corano e facevo domande su ciò che insegnava l'Islam, più scoprivo la verità. La sorprendente differenza tra l'Islam e ogni altra religione è stata quella che l'Islam era l'unica fede che faceva una netta distinzione tra il creatore e il creato. Nell'Islam si adora il creatore. Scoprirai tuttavia che in ogni altra religione esiste una qualche forma di culto che coinvolge la creazione. Ad esempio, adorare gli uomini come incarnazioni di Dio, o pietre, ed eccetera. Non vi sembrano concetti familiari? Io direi, se hai intenzione di adorare qualcosa, devi adorare colui che ha creato tutto. Quello che ti ha dato la vita è quello che ti toglierà la vita di nuovo. Infatti nell'Islam l'unico peccato che Dio non perdonerà è adorare il creato invece del creatore. Tuttavia si può scoprire la verità dell'Islam nel Corano. Il Corano è come una guida per la vita e in esso troverai le risposte a tutte le domande. Per me, tutto quello che avevo imparato su tutte le diverse religioni, tutto quello che pensavo che fossero veri, si incastravano come i pezzi di un puzzle. Avevo tutti i pezzi fin dall'inizio, ma non sapevo come sistemarli insieme. Il vero Islam è quello che viene spiegato nel Corano, non quello che ci viene insegnato in Occidente. Conclude così il suo racconto il neomusulmano inglese Bruce Patterson. Amici, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.